grazie per l'invito agli organizzatori. Ma i problemi sono tantissimi.
Professor Aspina appartiene anche al Centro Studi Pio La Torre, a parte la sua professionalità, quindi.
Diciamo, mi vorrei limitare soltanto a tre, fra i tanti che potrebbero essere affrontati diciamo, in una giornata come questa dedicata a mafia, intercettazioni, cronisti sotto scorta. Il primo, viviamo in un momento in cui si sta rivedendo la tematica della disciplina delle intercettazioni. È un problema che è stato posto anche nella precedente legislatura. C'è stato un disegno di legge alla maggioranza che poi non è andato avanti, per tutte le vicende che sappiamo. L'attuale maggioranza lo sta affrontando in un modo diverso, molto discutibile. Comunque è un problema che chiaramente c'è poco da discutere. Esisteva ed esiste. C'è l'articolo 15 della Costituzione che insomma, è stato in molti modi, anche un articolo recente, non di un giornalista né di uno studioso, ma di un procuratore generale della Corte di Cassazione, proprio sul riformista, evidenziava come ci sono stati tanti modi che hanno, nel concreto, evitato l'applicazione, diciamo, a tappeto di questo articolo, però è anche vero, chiaramente, che per quanto riguarda il tema delle indagini di mafia, comunque la si veda e almeno a parole tutti gli schieramenti politici annunciano o dichiarano che vorrebbero, diciamo, la disciplina delle intercettazioni, tararla in modo diverso. Quindi sulle indagini di mafia è riconosciuto sia dagli vari schieramenti politici, a parole, ora però diremo qualcosa di più preciso su questo argomento, ma non soltanto dagli vari schieramenti politici, anche dall'opinione pubblica, una diversità, un'eccezionalità che legittima pienamente in questo caso una deroga al principio, per la verità normalmente disatteso, dell'articolo 15 della Costituzione. Quindi sia il ceto politico a parole, sia l'opinione pubblica accetta questa idea, cioè che di fronte a reati di mafia sia legittimo, sia diciamo, percorribile quello che poi di fatto è percorso comunque, ma dico anche in una ipotesi di riforma che in qualche modo forse arriverà, ma della quale si sta discutendo del regime delle intercettazioni, una deroga al principio generale, quindi ci sia da un lato una libertà di intercettazione molto più ampia e dall'altro lato quello che ne può conseguire che riguarda invece la libertà di stampa, insomma, il comportamento del sistema dei media. Ora, come tutti sappiamo, non è veramente così, perché se è vero che è stato detto, almeno nel dibattito attuale, nelle proposte dell'attuale maggioranza, che i reati di mafia vanno messi da parte, cioè c'è una libertà di intercettazione per quanto riguarda i reati di mafia, i criteri che poi vengono utilizzati per individuare il tipo di reati da assoggettare a un regime eccezionale non sono del tutto soddisfacenti. Per esempio, il reato di estorsione per via del massimo della pena, a seconda di come viene congegnato nelle varie proposte, che peraltro sono in via di evoluzione, resterebbe fuori, questo è assurdo. Il reato di estorsione, invece, nel momento in cui si accetta il principio, che a parole tutti accettano, secondo il quale i reati di mafia devono avere un regime separato, è chiaramente un reato che rientra in questo ambito. Quindi nel dibattito che ancora è in corso, ora non sappiamo che tempi ci saranno, non sappiamo quali saranno le conseguenze, che sicuramente ci saranno rispetto all'approvazione del cosiddetto lodo Alfano in quella che sarà la dinamica interna al ceto politico, penso che forse sia più importante cercare di andare a delle individuazioni puntuali dei reati, piuttosto che soltanto secondo criteri generici come quello del massimo della pena dei singoli reati. E quindi individuare blocchi di reati tematicamente connessi, quindi per esempio il reato di estorsione che chiaramente è connesso, anche se non sempre, cioè questa è un'estorsione teoricamente che prescinde dall'appartenenza a un'organizzazione criminale. Quindi questo è un primo, secondo me, contributo che sarebbe importante dare. Fermo restando che poi c'è chi invece ha la posizione di chi rifiuta completamente questo tipo di revisione critica della disciplina sull'intercettazione. Io penso, al di là delle mie posizioni personali che non contano nulla, penso che però ormai sia il fatto che nella precedente legislatura la maggioranza aveva formulato una proposta, un disegno di legge, sia il fatto che nell'attuale c'è una maggioranza che e già si orienta in questa direzione, in qualche modo si arriverà a una nuova disciplina e quindi penso che sia importante segnalare per esempio questo problema che ho appena detto. Seconda questione, i cronisti sotto scorta. Anche se è una semplificazione molto grossolana, ma chiaramente in un intervento breve uno deve andare per semplificazioni molto grossolane, diciamo che c'era un modo di fare il giornalismo antimafia che era legato a anche a quelli che erano i tempi delle indagini, per esempio della stessa azione di contrasto. Cioè, ai tempi di Mario Francese poteva succedere che il giornalista trovasse cose che i magistrati non trovavano, o forse non cercavano, ma sicuramente che magari il giornalista poteva arrivare prima. No. E infatti fu questo proprio il caso. No. Il Mario Francese veniva visto e fu, diciamo, punito dall'organizzazione criminale proprio perché andava oltre quello che dal loro punto di vista doveva essere il suo compito e comunque riusciva a andare al di là di quelle che erano le indagini. Oggi invece, sia per ragioni diciamo molto lunghe da dire che non siamo a dire, ma sicuramente anche perché sono a disposizione degli inquirenti degli strumenti di indagine molto più penetranti, sia dal punto di vista di quella che è la regolamentazione della procedura penale, sia anche dal punto di vista delle tecnologie, per esempio, è molto difficile che succeda quello che succedeva allora. Quindi è molto più facile che i nuovi fatti vengano trovati in sede di indagini e che casomai, anche se non sempre è così chiaramente, cioè, per esempio il libro di Saviano è un esempio contrario a quello che sto appena dicendo. Nel libro di Saviano ci sono un sacco di cose che magari erano anche nelle indagini della Procura di Napoli, ma che sicuramente sono state conosciute attraverso questo, ovviamente non è soltanto un libro giornalistico, è una sorta di ricostruzione, una sorta di saggio, è un genere letterario molto particolare. Oh, però dicevo che il problema del giornalista che trova la notizia che non è stata trovata dagli inquirenti oggi si pone un poco di meno. Per esempio, facciamo sempre l'esempio di Saviano, anche se non è un esempio che si applica solo a Saviano. Come sappiamo, Saviano è poi stato minacciato dalla camorra, vive sotto scorta anche lui, ma non tanto quando è uscito il libro, bensì quando partendo dalla notorietà acquisita attraverso il libro, attraverso alcuni mezzi di comunicazione di massa, per esempio il mezzo televisivo, ha accusato pubblicamente i camorristi e ha indicato, per così dire, anche all'opinione pubblica campana, casertana e così via, una linea di ribellione. Quindi ciò che ha dato più fastidio in sé per sé non è tanto il libro, bensì la pubblicità e la notiziabilità che sul libro, che a partire dal libro è venuta. Quindi non è tanto in sé per sé la notizia in certi casi. Magari è possibile che si tratti di notizie che già c'erano, di informazioni che erano state già acquisite, no? Ma è la visibilità che queste notizie acquisiscono in certi momenti che può dare fastidio, il che può portare, una cosa che veniva detta in alcuni degli interventi precedenti, a qualche politica di autocensura da parte cioè proprio in previsione di questo rischio, no? Ecco che chi ha la possibilità di manovrare sulle notizie che passano e quelle che non passano, o sul modo in cui far passare la notizia, può, per timore, anche fare molta attenzione. Senza bisogno che arrivi un'intimidazione vera e propria, ci può essere una sorta di autodisciplina, autocensura, di self-restraint, e quello appunto non ci deve essere, anche se è chiaro che non è una cosa semplice, è chiaro che nessuno può prescrivere alla gente di fare l'eroe, però succede che sempre più spesso che in questo caso una ordinaria, per così dire, attività giornalistica che non consiste in null'altro che dare notizie che peraltro già arrivano rispetto a fatti che sono stati trovati altrove attraverso per esempio l'autorità giudiziaria possa incorrere in questo tipo di ritorsioni. Era inconsueto, non avremmo pensato che il Sole 24 Ore venisse fatto oggetto di intimidazione, e invece è successo, è successo più di una volta tra l'altro, è successo con riferimento a vari territori, no? E quindi sicuramente questo è un tema nuovo. Da un lato ci dice che è un'organizzazione criminale che si sente potente, che si sente sicura, che si sente capace di sfidare financo il Sole 24 Ore, il salotto buono della finanza italiana e così via, o è un'organizzazione criminale che si sente incalzata? Boh, forse è l'una, forse è l'altra, forse sono tutte e due le cose insieme a seconda dei casi, no? E no, è casuale che questo avvenga contemporaneamente, proprio queste minacce, e proprio queste minacce, per esempio al giornale della Confindustria, avvengano nello stesso periodo in cui gli imprenditori, le loro associazioni, i leader di alcune associazioni di imprenditori sono, diciamo, alla guida. Ecco, oggi era previsto l'intervento di Lobello, chiaramente mi dispiace che non c'è, ma insomma, non c'è bisogno che ci sia, lo sappiamo tutti, alla guida di un movimento che, se si generalizzasse, farebbe veramente, sarebbe un danno anche economico enorme per l'organizzazione criminale. E l'organizzazione criminale può guardare tranquilla questo tipo di generalizzazione? Evidentemente no. Però è un'organizzazione criminale che si difende o è un'organizzazione criminale che attacca? Questo, diciamo, lo pongo come interrogativo e lo metto per il momento da parte. Quindi la seconda questione è quella, e poi dico la terza e chiudo perché già l'ho fatta troppo lunga, è quella che ha a che fare con una nuova problematica relativa al giornalismo antimafia. Prima si poteva essere minacciati e certe volte ammazzati perché si trovavano fatti nuovi. Adesso magari non è detto che ci siano i fatti nuovi in sé per sé, ma il fatto stesso di dare delle notizie, anche ovviamente in certi casi ci sono, può essere inviso all'organizzazione criminale, e quindi è possibile che provochi in certuni, in certi momenti, in certe sedi, degli atteggiamenti di autocensura, ma invece è possibile, infatti non a caso le intercettazioni invece sono arrivate, che questa autocensura non ci sia e non ci debba essere, infatti già non ci sia, sia a livello di grandi testate, chiaramente possono reggere l'urto con maggiore tranquillità, forse, ma non è detto, perché poi i singoli giornalisti anche della grande testata sono anch'essi esseri umani, con nome e cognome, individuabili a casa loro, e quindi alla fine non c'è tutta questa differenza. No. Terzo e ultimo problema. È chiaro che è un problema che, diciamo, è stato oggetto costantemente di attenzione, dibattito. No. E da un lato il giornalismo di mafia può svolgere un servizio importantissimo, è chiaramente rischioso per chi lo conduce, ma è chiaro che è un giornalismo che vive in un rapporto con le indagini, ma a seconda del modo in cui la notizia viene data, a seconda di quale notizia viene data, a seconda dell'informazione che può passare e a un certo punto potrebbe anche arrestarsi a una certa soglia, può anche interferire con le indagini. E infatti è successo. Ora, il fatto che abbia interferito con le indagini può provocare anche da parte degli inquirenti delle reazioni più o meno forti. Okay. Senza discutere qua su singoli episodi o sulla forza, sulla, come dire, vincolatività di certe reazioni, sulla minacciosità di certe reazioni, però il problema c'è, è chiaro che c'è. Perché effettivamente dare una notizia o dare un'informazione in un certo momento, magari fermo restando che se si dava dopo qualche mese la cosa poteva essere del tutto diversa, in un certo momento può effettivamente interferire con le indagini, può creare dei problemi, addirittura può creare anche dei rischi per certi soggetti, per esempio gli stessi inquirenti. E allora forse in questo campo, senza, anche se, diciamo, la reazione spesso spontanea è quella del fronte contrapposto, cioè un arroccamento di chi fa il giornalista nella difesa della professione giornalistica, che sicuramente in un campo del genere va difesa assolutamente, è un arroccamento di chi magari fa il magistrato e fa l'inquirente. Invece forse penso che sia un campo in cui sia assolutamente necessario un dialogo, un confronto e anche la costruzione con... Non dico condivisa, perché tutto sommato ci sarebbe anche la legge che ogni tanto da applicare, fare rispettare, ma comunque nella prassi, come poi ci sono le prassi anche, modalità che, sulle quali alla fine poi non ci sia più nulla da ridire, perché non sono poi così assurde da ritrovare queste modalità nella gestione dell'informazione rispetto a indagini in corso. Poi ci sono sempre indagini in corso, tra l'altro. Non esiste il momento in cui un'indagine si ferma, perché ce n'è sempre qualcun'altra che va avanti. Quindi questo penso che, ovviamente questo non credo che ne parlerò soltanto io, immagino che ne parlerà sicuramente qualcun altro subito dopo di me, con molta maggiore competenza di quanto ne possa avere io. È chiaro che è possibile che ci siano dei momenti di conflitto, di attrito, è inevitabile, ci mancherebbe, tra l'altro l'attrito, le divergenze di opinione e di punti di vista possono essere anche un fatto che arricchisce, ma in un campo del genere è anche assolutamente importante che ci sia anche un confronto costruttivo. E forse è anche importante che nelle sedi più adeguate, per esempio l'ordine, per esempio le scuole di giornalismo, potrebbero anche essere sedi di un confronto del genere, anche se non sempre sono tutti d'accordo su questo. Ma chiedo scusa per la lunghezza, vi ringrazio.